Eccoci qua, buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Non mi rassegno. Nella puntata di oggi parliamo della crisi della democrazia, dei prosumer energetici, di un nuovo documento sull'Amazzonia pubblicato dal Papa Francesco e delle scie di condensazione degli aerei. Vi ricordo che se avete notizie, commenti, qualsiasi cosa volete segnalarmi potete farlo nei commenti di questo video e che sulla pagina Rassegna Stampa Italia che cambia trovate tutti i link agli articoli che cito, nonché questo format in versione podcast. Allora, cominciamo subito perché abbiamo una puntata abbastanza densa. Oggi molti giornali aprono con questioni di politica interna, non so, battibecchi, tensioni all'interno del governo, soprattutto causati dal partito di Matteo Renzi, Italia Viva. Però, come sapete, non mi interessa particolarmente parlare di questi argomenti perché sono, insomma, il battibecco. Oggi sono un po' dislessico, scusate. Il battibecco politico. Le dichiarazioni dei politici non sono delle notizie vere e proprie. L'altra notizia che continua a tenere banco sono gli aggiornamenti sul coronavirus, però di cui anche qui abbiamo già parlato varie volte nei giorni scorsi, quindi non ci sono novità particolari. Per cui passiamo oltre e ho selezionato invece un po' di notizie minori, fra virgolette, che però ci offrono l'occasione per parlare di alcuni argomenti interessanti. Partiamo da un articolo del Post che parla della democrazia. C'è stata una recente indagine d'opinioni, una delle più ampie in realtà mai realizzate sull'argomento, condotta tra l'altro da un ricercatore italiano che si chiama Roberto Foà, un professore in realtà, ma insomma abbastanza uno dei maggiori esperti che abbiamo in Italia, per il Center for Future of Democracy dell'Università di Cambridge. Ed è un lavoro enorme che prende in considerazione 154 paesi diversi e 25 anni di rilevazioni statistiche sulla soddisfazione dei cittadini nei confronti della democrazia e che fa vedere che questa soddisfazione non è mai stata così bassa, almeno in questi anni di rilevazione, perché fra il 95 e il 2019 c'è stato un calo di 10 punti percentuali, cioè diciamo la soddisfazione è passata anzi l'insoddisfazione, perché lo studio la guarda dall'altro punto di vista, l'insoddisfazione nei confronti della democrazia è salita dal 48% al 58%, quindi più o meno una persona su 10 ha cambiato in peggio la propria idea sul fatto che questo modello democratico possa portare a dei risultati politici desiderabili. E l'altro dato interessante è che questa tendenza è particolarmente sviluppata nei paesi dalle economie più grandi. Ad esempio, gli Stati Uniti hanno visto un calo nella fiducia della democrazia dal 70% al meno del 50%, in un paese, fra l'altro, che mette l'idea di democrazia al centro del suo storytelling e un po' anche della propria identità. Altro dato interessante è che invece un fenomeno inverso in controtendenza si verifica in alcuni paesi tipo la Ungheria di Orbán, quindi un governo populista di destra che nell'idea, nella vulgata comune, è spesso distante dall'idea di democrazia che abbiamo, ma che magari intercetta in un momento di crisi economica quelle tensioni, quelle volontà anti-establishment, anti-finanziarie, anti-immigrazione, anti-qualcosa, e che al suo interno quindi ha una forte base elettorale, quindi base democratica. Quindi c'è una fiducia maggiore in questo tipo di democrazia adesso, in questo tipo di governo, piuttosto che nelle cosiddette democrazie più evolute, come quella degli Stati Uniti o come quella dei paesi dell'Unione Europea. Questo ovviamente è legato a una serie di fattori interessanti di cui parliamo proprio nella puntata che vi consiglio di vedere sulla crisi della democrazia rappresentativa e sui modelli alternativi che abbiamo fatto qualche giorno fa. È interessante vedere come comunque anche in queste democrazie che godono di un certo supporto da parte della popolazione non si vanno ad affrontare i problemi veri che ci sono in questo momento nei paesi e nel mondo in generale, come la crisi ecologica di cui abbiamo parlato varie volte, perché anche in questo modello democratico, anche il fatto che il modello sia supportato da una forte fiducia elettorale non conduce spesso a risultati desiderabili. E poi, insomma, potremmo parlarne per ore di cosa sono i risultati desiderabili, chi lo decide, però in realtà non è un modello che mette al centro il senso delle azioni che facciamo, ma mette al centro spesso o la rincorsa da un lato delle volontà di un elettorato sempre più volubile, sempre più instabile, o la rincorsa dall'altro lato delle volontà dei mercati finanziari. In nessuno dei due casi spesso si riesce a fare qualcosa di interessante. Comunque, appunto, passiamo ad altro, vedetevi la puntata se vi interessa l'argomento. Passiamo a parlare di rinnovabili e di prosumer energetici. Riporta il sito rinnovabili.it che è stata approvata una modifica al decreto legge milleproroghe che anticipa il recepimento della nuova direttiva comunitaria sulle rinnovabili e che introduce misure molto interessanti per consentire alle famiglie e alle famiglie, comunità o imprese di trasformarsi in prosumer energetici, quindi produttori di energia pulita, che però non solo la producono, ma la possono anche scambiare fra di loro, oppure i cittadini possono, ad esempio all'interno di un condominio si può installare un singolo sistema fotovoltaico che alimenti diversi appartamenti, i cittadini possono aggregarsi per creare comunità energetiche locali autosufficienti, quindi tutta una serie di misure che consentono alle persone appunto di acquistare, vendere e scambiare energia fra di loro, a patto che questa cosa non diventi l'attività economica principale, perché sennò poi dovrebbe diventare un'impresa vera e propria, però comunque è un aspetto molto importante perché è qualcosa che fino a ieri non si poteva fare e che potrebbe incentivare molto lo sviluppo della produzione locale e decentralizzata di energie rinnovabili e quindi anche creare poi reti di tipo diverse, più smart, più locali, più piccole, con meno dispersione energetica e così via. È un piccolo passo, lento, nella direzione giusta, però è un passo e questa cosa è interessante, quindi poi ne parleremo sicuramente prossimamente, via via ci saranno nuovi sviluppi. Passiamo a un'altra notizia che riguarda invece la Chiesa, perché a 3 mesi dalla chiusura del Sinodo dei Vescovi, Papa Francesco torna a parlare dell'emergenza in Amazzonia con un nuovo documento che si chiama Querida Amazonia, in cui dopo l'enciclica Laudato Si', torna appunto a raccontare un po' quello che è il suo sogno ecologico. E vi leggo alcuni pezzetti, insomma, vi do qualche spunto. Secondo il pontefice, se la cura delle persone e la cura degli ecosistemi sono inseparabili, ciò diventa particolarmente significativo laddove la foresta non è una risorsa, questo è virgolettato, la foresta non è una risorsa da sfruttare, è un essere o vari esseri con i quali relazionarsi. Per questo, un grande ruolo che anche il cristianesimo deve assolutamente riconoscere è affidato alla saggezza dei popoli originari dell'Amazzonia, che ispira, cura e rispetta il creato con una chiara consapevolezza dei suoi limiti, proibendone l'abuso. Continua il pontefice che dice: gli indigeni, quando rimangono nei loro territori, sono quelli che meglio se ne prendono cura, sempre che non si lasciano ingannare dai canti di sirena delle offerte interessate di gruppi di potere. Quindi, insomma, che dire, cioè, fra l'altro è abbastanza sorprendente, a parte che è un testo anche molto più lungo e molto bello che vi invito a leggere se siete interessati all'argomento, è sicuramente molto profondo anche dal punto di vista ecologico, e è sorprendente che queste cose, dal mio punto di vista, queste affermazioni provengano dal leader massimo di una religione che ha sempre separato nettamente l'essere umano dal resto del creato. Quindi dagli ecosistemi, da tutto il resto degli animali. E è interessante perché è un cambio di prospettiva che anche in questo caso ci riposiziona all'interno degli ecosistemi in un sistema di relazioni molto complesso ed è un passaggio mentale interessante se avviene, appunto, se poi proviene dall'autorità massimo in campo religioso. Quindi anche qui sono segnali interessanti. Va bene, ultima notizia del giorno, anche perché siamo in chiusura. C'è un nuovo studio sulle scie di condensazione degli aerei che, da un lato, mi dà l'occasione di parlare di un fenomeno poco noto e interessante. Non so quante volte ho detto interessante oggi, ma molte, non so, contatele e scrivetemelo nei commenti. Ma dall'altro anche di fare un avvertimento necessario. No, non so se lo sapete, ma le scie di condensazione degli aerei hanno un effetto climalteranti che sembra essere pari a quello della CO2 emessa dagli aerei stessi. Cioè, in pratica, gli aerei, oltre a mettere anidride carbonica nell'atmosfera per via della combustione del carburante, creano questo strano effetto per via delle scie di condensazione, che sarebbero quelle scie bianche che lasciano spesso gli aerei dietro di sé. Le scie chimiche, in pratica, per intenderci, che anche se non sono veramente chimiche, perché appunto sono l'effetto di un fenomeno naturale, di condensazione del vapore causato dal fatto che esce questi getti di aria calda dai motori che reagiscono con l'atmosfera invece fredda, però causano appunto comunque dei danni molto grossi perché hanno un effetto serra importante, schermando, cioè in pratica si vanno ad accumulare in delle vere e proprie nubi a volte, quando l'aereo vola a una certa altitudine, e schermano le radiazioni termiche in uscita dalla Terra e quindi creano, amplificano l'effetto serra. E questo nuovo studio condotto sui voli, è stato condotto sui soli voli che solcano i cieli del Giappone, però spiega che questo fenomeno è dovuto in realtà solo a una piccola percentuale dei voli, circa l'1,7%, e che cambiando le rotte di quei voli e facendoli viaggiare un po' più in alto, un po' più in basso, potremmo ridurlo di oltre il 50%. E, tuttavia, cambiare le rotte potrebbe causare un maggior consumo di carburante, perché dovrebbero fare un percorso più lungo e quindi un aumento delle emissioni. Perciò poi lo studio continua e si spinge a immaginare come rendere gli aerei più efficienti, ipotizza l'utilizzo di nuovi carburanti e così via. E qui arriva la parte un po' più rischiosa, perché mi sembra che di nuovo l'idea di fondo resti la stessa di sempre, quindi trovare il modo, anche immaginario, anche non poi vero, di continuare a fare tutto quello che stiamo facendo, quindi a volare quanto più di ora e così via. Non so se vi ricordate cosa dice il paradosso di Jevons. Ogni volta che viene introdotta una tecnologia più efficiente che ottimizza l'utilizzo di una risorsa, il consumo complessivo di quella risorsa cresce. È un paradosso, ma nei sistemi complessi è quello che vediamo succedere ogni volta. Perciò, se da un lato è interessante sapere che spostando di un po' le traiettorie degli aerei si può ridurre questo effetto legato alle scie di condensazione, e è una cosa importante da tenere in mente, che magari è anche una soluzione interessante, però sarebbe bello utilizzare queste informazioni, scusate, utilizzare queste informazioni in un'ottica di transizione verso un mondo che impara a fare il più possibile a meno del trasporto aereo, che sappiamo che essere uno dei trasporti più inquinanti in assoluto, piuttosto che usarle per volare quanto prima o ancora più di prima, ma facendo finta di star risolvendo il problema ecologico, perché così non funziona, sappiamo già come va a finire. Va bene, sono andato lunghissimo oggi, quindi direi che possiamo finirla qui. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Non mi rassegno e come ogni giorno vi ricordo anche oggi che chi si rassegna è perduto. Ciao!